compagni e compagne che si sono spostati nell'Appennino tosco-emiliano per rivalutare e risistemare dei ruderi in quell'ambiente, in quel paese, in quella cittadina, proprio per poterci andare a vivere in un sistema equo, come si dice? Il microfono proprio vicino, ecco, non devi soffiare, devi parlare.
Con un insomma ecocompatibile, ecosostenibile.
Perfetto, quindi parleremo di ecosostenibile e ecocompatibile. Purtroppo insomma i poteri forti a Roma, un po' ovunque in Italia, anche in Toscana e anche lì sull'Appennino tosco-emiliano, non sono molto d'accordo affinché delle persone si ristrutturino, si riappropriano di un territorio demaniale per farne appunto per portare avanti una vita ecosostenibile. Raccontaci un po', insomma, è stata fatta all'inizio questa delibera per poter usufruire di questi luoghi e poi una volta che la delibera è stata approvata dalla Regione Toscana, la stessa Regione Toscana ha messo dei cavilli per cui chi ha dei precedenti penali non può usufruire, non può partecipare al bando di assegnazione, e parallelamente vi ha denunciati.
Allora, questi cavilli sono stati imposti nella trattativa dai poteri locali, che hanno imposto questa cosa per, diciamo, tentare di levarci di mezzo, e pare posto, diciamo, alla logica, diciamo, di spartirsi il territorio fra, diciamo, accoliti loro, insomma, legati ai poteri locali, appunto. E quindi, diciamo, insieme a questo hanno aumentato e sta crescendo, e questa è una cosa, insomma, che rompe abbastanza i coglioni, e una sorta di leghismo nella zona, e stanno distruggendo in continuazione le macchine e i pulmini nostri.
Comunque, cioè, io fanno dei veri e propri assalti prima nel passato.
Assalti sono venuti una sola volta di notte, diciamo, quatti su. Però in genere agiscono sulle macchine che stanno parcheggiate giù, insomma. Finora così è andata, insomma. Perché venire su, insomma, pone un po' di problemi, insomma. Evidentemente, diciamo, non vogliono creare una situazione di scontro grosso, insomma, creerebbe problemi ai poteri locali questa cosa. Stanno cercando di far crescere, appunto, una sorta di
malcontento,
di leghismo, che, insomma, per il Mugello è una cosa abbastanza, diciamo, scandalosa. Infatti la cosa su cui stiamo cercando di agire è di far sapere la cosa in giro nel Mugello, insomma, per creare, diciamo, noi un movimento, diciamo, di adesione, insomma, di contrasto a questa cosa, e di adesione a un progetto, diciamo, di uso alternativo delle zone abbandonate. Ecco, volevo precisare una cosa, che noi non è che vogliamo crearci il nostro posto, diciamo, al sole. C'è anche gente da noi che sta in quest'ottica, e altri perseguono un po' una logica legata all'interesse collettivo, cioè il creare un'alternativa alla, diciamo, disgregazione e frammentazione di questi anni, cioè alla crisi, diciamo, dei sistemi urbani e dei sistemi anche rurali, e quindi una sorta, diciamo, di alternativa sociale, quindi un lavoro che, diciamo, potrebbe dare, cioè dà fastidio, insomma, ai poteri locali, e quindi stanno cercando di contrastare questa cosa. Ecco, il problema, diciamo, anche grosso è questa, diciamo, affermazione dell'interesse collettivo, anche, diciamo, come abito mentale, anche da noi, cioè tra di noi c'è gente che, appunto, che mira invece all'interesse, diciamo, più privato, e quindi in qualche modo non vede di buon occhio certe cose. Infatti, per esempio, noi si era deciso collettivamente un volantinaggio da fare giù in paese, fatto sta che questo volantino non è stato fatto, è stato fatto solo una locandina, 4-5 copie e basta, insomma, perché in qualche modo c'è gente che sta cercando diciamo, di accordarsi e di non creare problemi, insomma, quando invece secondo noi i problemi vanno affrontati, insomma.
Allora, diciamo che dopo
superata la logica, diciamo, dell'autoisolamento, questa è una cosa, diciamo, da superare, che ha indebolito sempre, diciamo, tutta questa storia, è esposto appunto anche agli attacchi. Bisogna dire una cosa, una buona notizia: gli ultimi giorni prima che io scendessi giù a Roma, sono venuti su 3-4 pischelli proprio del paese, e interessati appunto a, diciamo, che non sapevano niente, denunciavano il fatto che appunto in paese nessuno sa niente, che girano le voci più assurde messe in giro apposta, e che loro sono interessati, diciamo, a contrastare la cosa. E quindi questa è una buona notizia, diciamo, che è possibile, insomma, che abbia delle evoluzioni.
Allora, diciamo che noi la settimana prossima, a partire dalle 12, la radio dedicherà un redazionale intero, quindi un'ora di trasmissione su questo, e noi oggi volevamo, insomma, soltanto andare a ricordare poi che c'è questo redazionale e dare anche degli aggiornamenti. Ci siamo lasciati con il processo che c'è stato due lunedì fa,
che non è andato male, è allora, andato abbastanza bene. Infatti hanno pigliato e hanno aggiornato a quasi fra un anno, in qualche modo, diciamo, di levarselo dalle palle.
Dici un
e
po'
invece poteva era stato
Ottavio,
messo in
fammi
piedi.
Parlare fammi sì. Parlare dici innanzitutto, spiegaci il processo, per quale motivo.
Allora, cioè, il processo è stato fatto appunto per alimentare questo paletto che è stato messo nel bando, per appunto che, diciamo, chi ha precedenti penali e chi ha procedimenti penali in corso viene escluso. E quindi la mira è stata questa. Dopo l'avvocatessa e gli avvocati sono stati abbastanza bravi, la situazione si sta ribaltando, cioè quelli a essere messi in difficoltà erano loro, la comunità montana e la forestale. E quindi, diciamo, la presidentessa, cioè chi aveva in mano il processo, o si erano accordati prima o al momento, insomma, hanno aggiornato praticamente a fra un anno, e quindi in qualche modo di levarselo un po' dalle palle, insomma.
E diciamo, l'assegnazione come procede? Adesso cosa sta succedendo a Campanare e quali sono i prossimi appuntamenti?
Adesso le prossime mosse saranno che tempo 2 mesi va costituita la manifestazione di interesse. Noi dobbiamo spiegare, diciamo, alla gente del posto, alla zona, diciamo, qual è l'interesse nostro, diciamo, qual è la nostra progettualità, insomma. E poi dopo altri mesi passerà il bando, cioè verranno presentati progetti precisi e dopodiché verranno esaminati e decisi quali sono i progetti da far passare. E quindi in questa fase è importante appunto che, diciamo, chi è interessato, cioè il gioco importante sono i partner, cioè ognuno mette in piedi oltre a se stesso, diciamo, dei partner, cioè gruppi che appunto collaborano alla progettualità e la arricchiscono. E quindi, diciamo, chi è interessato a sviluppare, diciamo, altre possibilità a livello progettuale, per esempio qui a Roma ci stanno delle compagne che sono interessate a costruire questa cosa dei campi estivi per bambini, visto che la base è tutta una zona, diciamo, libera da privatizzazioni, eccetera. E quindi se queste compagne sono interessate a portare i bambini a organizzare campi estivi, si mettessero in gioco e cominciassero a costruire un progetto specifico in modo da presentarlo e arricchire, diciamo, le possibilità.
Allora, noi ricordiamo www.autistici.org/nascereliberi, sì. È il blog dove c'è tutto il materiale, la delibera, sì. Tutto, e anche i contatti per mettersi in contatto con voi anche su questo. Noi rimandiamo l'appuntamento a sabato prossimo a partire dalle ore 12 sulle frequenze di Onda Rossa, per andare a parlare di Campanara un po' più in maniera allargata, anche andando, insomma, a raccontare un po' più in profondità che vuol dire poi dei progetti, insomma, una delibera che rivede una riqualificazione delle aree rurali, che sì. Mi sembra anche la cosa un po' più interessante.
Senti, io volevo specificare il fatto, io sono sceso per questa iniziativa che c'è fra il Forte e la Torre.
Ne abbiamo parlato, di Genuino Clandestino.
Appunto, per parlare appunto di questa
ricordiamo
cosa,
alle 4:30 c'è
la cosa, diciamo, che noi rilanciamo la vecchia impostazione legata al nostro progetto per liberare, diciamo, le terre demaniali e aumentare l'accesso alla terra, l'avvertenza sull'accesso alla terra in Toscana. Insomma, la storia di Campanaro è partita dopo il Social Forum di Firenze su questo, creare un'avvertenza che aumentasse l'accesso alla terra per i giovani, per liberare le terre demaniali e cominciarle a lavorare. Quindi diciamo, è importante che questo aspetto venga, diciamo, diffuso, si crea interesse su questa cosa, perché questa cosa significa questo, diciamo, oltre, diciamo, alle case, al recupero dei borghi eccetera, liberare le terre demaniali e aumentare le possibilità di lavoro per i giovani.
Ricordiamo comunque quindi che si parlerà comunque di Genuino Clandestino, cioè dei produttori, dei coltivatori diretti al 4:30 al Centro Cialenatore, quello che ricordavi tu. Noi per ora ti salutiamo e continueremo a parlare di Campanara la settimana prossima.
Di Radio Onda Rossa continuiamo con questo ricordo di Ottavio, abbiamo in linea Massimo. Pronto?
Pronto?
Sì.
Tu sei stato vicino a Ottavio in questi ultimi giorni, che ci racconti?
Io non sento nulla.
Mi senti? Ah, ecco, adesso sì. E, dicevo, continuiamo questo ricordo di Ottavio, e siamo con Massimo in linea. E, tu hai seguito Ottavio in questi giorni, raccontaci.
Ma sì, intanto diciamo, come dire, sono comparsi dei nomi, due persone, compagni che hanno dato una mano a Ottavio nell'ultimo periodo. È stata un po' dimenticata Cristina, che è giusto che si sappia che anche in queste fasi di lunghi silenzi o di cambiamenti, nelle, magari avere a che fare con Ottavio tutti i giorni e poi a distanza di anni le persone, i fatti, un po' le storie passano in quel dimenticatoio un po' scontato che è il passaggio dei tempi un anno appresso all'altro. Invece Cri è stata una di quelle che ha sempre seguito appunto con affetto e con amore Ottavio. Detto questo, sì, è capitato, diciamo, che nell'ultimo periodo un gruppo di persone a cui lui era particolarmente affezionato e si sono, così, come diciamo, date da fare per cercare di risolvere alcune questioni, principalmente quella medica. Ottavio ha avuto una serie di interminabili operazioni all'intestino, era ricoverato al medical group sulla Casilina da molto tempo, gli avevano applicato una stomia, ma insomma stava in una fase, come dire, non di ripresa ma di stabile degenza. E il grande rammarico appunto è quello di non aver fatto in tempo, come dire, a restituire a lui l'aspetto di vita che è più congeniale al suo modo di essere, perché va detto, diciamo, che a parte la questione medica, su di lui si è accanita anche un po' una condizione del tutto morale, come dire. La famiglia aveva scelto di percorrere la strada di affidargli un'amministratrice di sostegno, prendendo a pretesto appunto quello che per noi è un elemento di ricchezza che tendiamo a valorizzare, cioè Ottavio era assolutamente contrario e rifiutava qualsiasi regole che non fossero quelle che provenivano da una concezione della vita libera, sull'alimentazione, sull'ecosostenibilità, sull'essere un compagno che principalmente ha scelto di pagare sempre in prima persona le proprie scelte. E, diciamo, e purtroppo questa decisione della famiglia, osteggiata credo da una delle persone che è stata accanto a Ottavio, è un legale che poi credo ascolterete o sentirete successivamente, a cui avevamo proposto un'opposizione proprio perché la scelta di Ottavio era quella di tornare nella sua casa a San Lorenzo. Certo, sarebbe stata necessaria una badanza 24 ore su 24, e poi con l'aiuto di Rino Fabiano eravamo riusciti appunto a entrare in contatto con la ASL per l'affermazione del PUA, che è questo servizio di assistenza domiciliare. Le due cose insieme gli avrebbero consentito di tornare appunto a San Lorenzo nella sua casa e di riprendere, anche se con ovvie limitazioni dovute appunto alle sue vicissitudini sanitarie, diciamo un livello di vita a lui congeniale. E stavamo appunto, eravamo anche entrati in contatto con l'amministratrice di sostegno, che fortunatamente sembrava meno ostile di quello che poteva sembrare all'inizio, per cui tutto era avviato a una soluzione migliore o perlomeno più vicina ai desideri di Ottavio, perché quello che va detto è che nessuno di noi cercava di imporre o di proporre soluzioni che non fossero congeniali o discusse o decise con lui. Purtroppo qualche giorno fa si è sentito meglio e quindi ha provato ad alzarsi dal letto, è caduto e ha fratturato 3 costole, ma successivamente ha avuto una polmonite chimica cosiddetta, non dovuta a un virus, e poi una parte purtroppo del cibo che mangiava andava a finire nei polmoni, dei residui che hanno provocato appunto la sua morte velocemente. Io, diciamo, come dire, ci sono 2 commenti di ieri fra i tanti che ho ricevuto, che ho letto nelle diverse parti. Uno di Daniele, che sosteneva che se n'era andato uno dei suoi amici più folli e per questo più sani. Io sono sempre molto grato a chi riesce con poche parole a rendere un po' il senso e il succo preciso delle cose. E ce n'è uno di Giancarlo, io cito dei nomi così a caso, qualcuno li conosce o sa a chi mi riferisco, altri no, ma quello che è importante appunto sono le loro testimonianze, che ieri sera appunto anche lui, ricoverato dall'ospedale, sosteneva che, a differenza di tanti altri lutti a cui purtroppo siamo abituati, Ottavio aveva 69 anni, quindi la sua età si avviava a un'età anziana, come dire, come tanti di noi, e ha sostenuto che era molto difficile accettare questa mancanza proprio perché aveva quasi la sensazione che venisse meno una parte di se stessi, e so che si riferiva a quella condivisione della strada, dell'incontro, della riflessione comune. Ottavio non ha appartenuto a una organizzazione o a qualcosa di estremamente particolare, ma appunto regalato la sua vita, la sua esistenza, sempre in giro, sempre in contatto con diversi gruppi, diverse storie. La sua storia di San Lorenzo ha anche una, come dice, una matrice anarchica. Lui è stato un grande frequentatore per lunghi anni dell'occupazione storica degli anarchici a Piazza dei Siculi, ma contemporaneamente era, come dire, un intellettuale attento agli sviluppi, certo particolarmente affezionato a una serie di compagni che orbitavano tra la radio e San Lorenzo, questo è indubbio, ma appunto la sua ricchezza è questa capacità di interloquire e di essere all'altezza, di rapportarsi alle persone al di là delle categorie e dei criteri di appartenenza. Sono particolarmente addolorato, so che
ti capiamo Massimo, anche per noi è difficile.
Difficilissimo, e anzi ti ringraziamo di averlo raccontato così, perché veramente la lacrimuccia ci fa scendere.
Ma diciamo, lui aveva una qualcosa, diciamo, che andava anche contro le dinamiche che ho provato a descrivere all'inizio, che diciamo il passare degli anni, a parte alcuni casi, ha determinato un congelamento, un frazionamento delle relazioni. Resistono soltanto quelle che in qualche maniera nel corso degli anni hanno stabilito dei rapporti e dei vincoli forti, ma in lui questo tipo di realtà era completamente ferma nel tempo. Per lui esistevano i compagni, e anche a differenza di quello che potevano essere i meccanismi delle disponibilità, lui, come qualcuno ha sostenuto ieri, aveva sempre questa sensazione che qualcuno potesse fare qualcosa per lui, perché lui aveva sempre questo atteggiamento nei confronti degli altri. E questo, diciamo, oltre il fatto che lui non c'è più, per me è un elemento di riflessione su quanto veramente sia importante, e dobbiamo comunque sempre realizzare un impegno serio a far sì che certi rapporti, certe considerazioni, certi modi di essere assolutamente oramai lontani nel tempo, nella dinamica del quotidiano attuale, resistano, e che quindi per me è stato un grande piacere, un omaggio, e senza gli isterismi che provocano appunto le morti, le sparizioni. Non esserci più è come essere sempre accompagnati da un pensiero gentile, da una riflessione gentile. Sono orgoglioso della sua stima nei confronti degli anni, e muovermi e fare delle cose con lui insieme alle altre persone è stato un omaggio, una cosa che sento con molto affetto.
Siamo stati fortunati a conoscerlo, a passare un pezzo della nostra vita assieme a lui.
Assolutamente, questo sicuramente. Diciamo, più non ho molte altre cose da aggiungere, appunto rischierei di cadere appunto nelle stupide commemorazioni.
Di Gioacchino Di Palma, del suo avvocato, che ce l'abbiamo qui al telefono proprio adesso.
Ah, mi fa piacere tanto, perché lui è uno di quelli che crede dal punto di vista professionale, ha saputo intendere e raccogliere quella che era una esigenza di Ottavio, di non sottostare a quelle che potevano essere interpretazioni sul suo modo di vivere, sul suo modo di essere, e purtroppo non abbiamo fatto in tempo neanche a avere risposta sull'appello o all'opposizione che era stata fatta appunto al decreto dell'amministratrice di sostegno.
Gioacchino, ci senti?
Pronto, Gioacchino?
Se posso, Paolo, posso?
Sì, certo, Massimo, se vuoi stare ancora con noi, se no ti salutiamo.
Io sono al telefono, se posso intervenire,
Paolo. O altrimenti, se ci sono problemi tecnici,
posso?
O di altro genere.
Sì,
Gioacchino. Allora,
va bene.
Okay. Allora, salutiamo Massimo.
Scusa un attimo, Gioacchino, salutiamo Massimo, allora, come...
Sì.
Come?
Okay.
Rimaniamo
va
così?
Bene.
Ok Massimo, grazie per questo racconto.
Grazie a voi.
Grazie. Ciao Massimo, grazie.
Un abbraccio, ciao.
Ciao. Ok. Altro giro, altro gettone. Dunque, abbiamo Gioacchino, ci senti? Pronto?
Sì, mi sento
benissimo. Buongiorno.
Allora, buongiorno. Stavo seguendo la vostra trasmissione, mi piaceva ricordare qualcosa di Ottavio, visto che l'ho seguito in questi ultimi mesi come suo legale nella procedura che è stata intentata per la nomina di un amministratore di sostegno. E, ecco, cercherò di essere breve, ma insomma quello che vorrei dire è questo. Io ho conosciuto Ottavio nel maggio di quest'anno. Lui mi ha cercato, mi ha trovato, io mi occupo molto di, professionalmente come avvocato, di trattamenti sanitari obbligatori e amministrazioni di sostegno. Quindi Ottavio mi ha telefonato e io sono stato a casa da lui, ho avuto modo di conoscerlo e devo dire che dalla primissima impressione che mi ha dato Ottavio sono rimasto molto colpito dal suo altissimo senso della libertà, della voglia di essere rispettato per quello che si è, non per quello che la società richiede come rispetto di meccanismi comportamentali consolidati. Ottavio era diverso e ci teneva ad essere rispettato per quello che era. Ho accettato l'incarico perché era stata proposta una domanda per la nomina di un amministratore di sostegno da parte di suoi familiari, dei suoi fratelli, ritenendo che Ottavio non fosse in grado di gestire da solo il prosieguo della sua vita. È stato un lavoro piuttosto impegnativo, intenso, è emerso però che in realtà Ottavio, anche da una relazione fatta dagli assistenti sociali, della dottoressa, del servizio psichiatrico, eccetera, Ottavio non presentava compromissioni cognitive di alcun genere. Ottavio necessitava di un aiuto concreto nella gestione dell'ordinarietà della sua vita. Questo è quello che è emerso.
Della quotidianità.
Ottavio aveva bisogno di essere aiutato per pulire casa, per pagare le bollette, per comprare il cibo. Poi aveva una situazione clinica, medica piuttosto difficile, insomma aveva avuto una vita un po' difficile da questo punto di vista.
E in termini poco tecnici, diciamo che con la testa ci stava.
Assolutamente sì, ovviamente come prevede la legge è stato anche sentito dal giudice nella struttura medical group dove lui era ricoverato dopo l'intervento che ha avuto a Santo Spirito, e Ottavio dice espressamente al giudice da verbale: io sono contrario a che mi venga nominato un amministratore di sostegno, ma nell'ipotesi in cui si dovesse arrivare a una decisione del genere richiedo che venga nominato come amministratore mio cugino l'avvocato Tommaso, eccetera, Tommaso Carbone. Finiamo tutta questa procedura e il giudice alla fine prende il suo provvedimento, cioè il decreto di nomina. Bene, non viene nominata la persona che sceglie Ottavio, e Ottavio viene fortissimamente limitato in ogni sua azione e libertà. Questa è la cosa che veramente mi offende. Cioè, un uomo come lui è morto limitato nelle sue libertà fondamentali, e questa è una cosa che io trovo gravissima, perché si è arrivata al punto tale non soltanto di nominare un amministratore di sostegno diverso da quello che lui voleva, ma i poteri che sono stati conferiti a questo amministratore sono talmente ampi che io parlerei più di interdizione piuttosto che di amministrazione di sostegno. Certo. Perché si arriva addirittura, e lo leggo testualmente dal provvedimento del tribunale, così evitiamo confusioni o interlocuzioni sbagliate, si arriva addirittura a dare un potere all'amministratore che è il seguente: quest'ultimo, cioè l'amministratore, potrà inoltre disporre i trasferimenti residenziali, sanitari e non, di cui Ottavio abbia bisogno, ovvero potrà dare in nome e conto di quest'ultimo il consenso informato a eventuali interventi diagnostici invasivi e o trattamenti chirurgici. Ma insomma. Allora, siccome io sono piuttosto impegnato nell'ambito delle amministrazioni di sostegno, vorrei prendere spunto da questa terribile vicenda di Ottavio, che è deceduto in ospedale in questa maniera, per fare alcune considerazioni sul quello che significa libertà, su quello che significa pregiudizio, su quello che significa rispetto dell'amministrato. Perché Ottavio, tra l'altro, mi ha dato l'incarico, io sono stato a trovarlo alla Medical Group, e lui mi ha dato l'incarico di fare ricorso in appello, che abbiamo presentato regolarmente nei tempi di legge, che sono strettissimi, appena 10 giorni, però l'udienza è stata fissata a settembre prossimo, e Ottavio purtroppo non avrà la possibilità di trovare quella giustificazione, quella gratificazione che cercava nel provvedimento della Corte d'Appello, eventualmente appunto di revoca perlomeno di una parte delle limitazioni a cui era sottoposto. Non poteva più gestire i suoi soldi, non poteva più veramente non poteva fare più niente. Allora, cosa succede? La legge sull'amministrazione di sostegno, che è una legge del 2004, prevede espressamente che le persone che si trovano in condizioni di difficoltà vengano affiancate, questa è la parola chiave, nella gestione della loro vita ordinaria da un amministratore di sostegno, preferibilmente un familiare, oppure un avvocato che è nominato dal tribunale. Ora, cosa succede? Io vedo che nella stragrandissima maggioranza dei casi, quando si parla di amministrazioni di sostegno, siccome ci troviamo di fronte a soggetti originali, strani, mettiamola così, perché anche Ottavio era un personaggio assolutamente originale, non era un uomo ordinario, Ottavio. Quando ci troviamo di fronte a queste persone scatta il meccanismo del pregiudizio, il pregiudizio che domina i tribunali, che ce l'hanno i giudici, ce l'hanno gli avvocati, ce l'hanno gli amministratori di sostegno. Io non dico che il pregiudizio è solo di qualcuno, il pregiudizio ce l'abbiamo tutti, io credo, anche io ho i miei pregiudizi, ma in questa materia bisogna stare molto attenti, perché io mi ricordo sempre che un illuminista tedesco di secondo piano nel 1776 scrisse sul pregiudizio che il pregiudizio è un difetto di limitazioni, di decadimento della capacità che ha l'uomo di valutare. Quindi è un difetto, lui dice esattamente queste parole, è un difetto di precipitazione dell'intelletto umano. Nel momento in cui una persona che necessita di aiuto, che va aiutata, va affiancata, viene completamente azzerata nelle sue volontà, nel suo modo di essere, nel suo modo di vivere, qualunque esso sia, perché ha diritto di vivere come vuole, allora noi abbiamo l'amministrazione che diventa una limitazione della libertà, non un aiuto a chi è in difficoltà. E questo purtroppo è quello che succede, io credo, in tutti i tribunali d'Italia, perché ho cause sparse in giro per l'Italia, sulle amministrazioni di sostegno, e sempre succede questo. Attualmente c'è un dibattito fortissimo all'interno di associazioni che si occupano di questa materia, proprio perché si cerca di capire come si può in qualche maniera aiutare coloro che sono amministrati affinché vengano rispettati, vengano aiutati, non vengano considerati cittadini di serie B che non hanno più i loro diritti. E questa vicenda di Ottavio per me è drammatica, è dolorosissima, perché Ottavio, che era un uomo del libero pensiero, che era quello che era, aveva diritto di essere quello che era, nessuno di noi può pensare di giudicare Ottavio, però lui sicuramente era un uomo libero, è emerso anche dalle parole di chi mi ha preceduto prima e che ha appunto parlato per radio. Era questo, e perché non lo dovevamo rispettare? Perché ha dovuto subire questa offesa, lui che ha impostato tutta la sua vita nella lotta, nell'impegno perché gli uomini potessero essere liberi, potessero essere quello che credono di essere? E invece ecco com'è morto Ottavio. È morto con questa amarezza profonda del cuore di essere stato limitato, di essere stato offeso nella sua persona perché ritenuto una persona incapace di gestirsi. Lui invece non era incapace, era una persona diversa, non era un uomo ordinario e per molti aspetti era anche un uomo eccezionale. Io ho avuto modo di conoscerlo per pochi mesi, ma ho apprezzato molto Ottavio. E oggi vi devo dire che nonostante mi sia impegnato molto per cercare di evitare che Ottavio cadesse in questo vortice spaventoso, in questo girone infernale che possono diventare le amministrazioni di sostegno, oggi è tutta l'amarezza di chi purtroppo, nonostante ci abbia messo l'impegno massimo possibile, non è riuscito a tirarlo fuori. Stavo provando con l'appello, purtroppo la morte di Ottavio ha vanificato tutto questo lavoro. Io spero però che queste mie parole possano essere in qualche maniera anche di aiuto, di riflessione su questo tema delle amministrazioni di sostegno e dei trattamenti sanitari obbligatori nel variegatissimo e difficilissimo mondo della psichiatria che domina tutta questa materia, perché noi ci siamo trovati, in virtù di quel pregiudizio che ho chiamato prima, a dover assistere a questo che io chiamo veramente uno scempio nei confronti di un uomo che amava la libertà. Questo ci tenevo a dirlo, perché ho apprezzato molto Ottavio in questi mesi e vi ringrazio anche del programma che voi state facendo, mi dà modo a me e a chi l'ha conosciuto di dire chi è stato Ottavio.
Ma siamo noi che ti ringraziamo per questa panoramica, perché giustamente poi alla fine il problema è il non ordinario, e come stavi dicendo adesso al termine, il problema fondamentale poi parte dalla base, ovvero da una cosa che si sono inventate e hanno chiamato psichiatria per combattere il non ordinario, che parte proprio dall'ospedale, dallo psichiatra, dal cosiddetto medico, detto psichiatra, che toglie il camice e diventa un magistrato, diventa un giurista, decide della vita di un'altra persona, decide che tu devi essere aiutato perché non sei ordinario. e poi da lì si apre il mondo che ci stai raccontando.
Purtroppo è così, io mi occupo di trattamenti sanitari obbligatori da ormai 10 anni, sono l'avvocato anche del telefono viola.
Sì, lo sappiamo, fa bene a ricordarlo, bravo.
Contro gli abusi e le violenze psichiatriche, e devo dire che vengo chiamato quotidianamente da persone che si trovano all'interno di reparti psichiatrici da tutta Italia, che cercano il mio aiuto, cercano un sostegno che ovviamente non posso dare a tutti per una serie di svariate ragioni, però è un argomento fortissimo del quale purtroppo si parla poco, perché in Italia ogni anno vengono praticati 10.000 trattamenti sanitari obbligatori. In 330 strutture, 10.000 trattamenti, e di questi moltissimi, secondo me, potrebbero essere evitati. Cioè il nostro sistema sociale, piuttosto di aiutare persone in difficoltà, io non dico che le persone vengano chiuse nei reparti psichiatrici per ragioni, diciamo così, politiche o per ragioni, no, ci sono persone in difficoltà molto spesso, per difficoltà di vita, persone che hanno originalità veramente curiose, chi ha visioni mistiche, chi sente le voci, certo. Chi ha vissuto per esempio delle vite difficilissime, bambini che sono stati violentati e poi nella vita si riportano tutti questi drammi, eccetera. Ma perché sta gente deve stare nei reparti psichiatrici?
Ma perché
dobbiamo spendere milioni di euro l'anno per tenerli chiusi nelle strutture dove loro non sono visti dagli occhi del mondo? Non disturbiamo i cittadini ordinari che devono vedere questi personaggi che girano, che parlano soli per strada. Questa è gente sola, è gente disperata.
Ma perché comunque
quando mi chiama ha bisogno di parlare.
Ma è anche vero, perché comunque sia, poi alla fine il problema è il mondo proprio, cioè un mondo che non ha mai costruito nulla di umano, come può pensare di perdere tempo su queste cose? La cosa più facile sono come TSO, i carceri, le cose più facili, dove uno non c'è impegno. Io c'ho un deposito di carne umana perché non è ordinario, prendo e butto. Cioè il concetto è quello, cioè,
purtroppo devo dire, sì, penso anch'io che sia così in moltissimi casi. Io di tantissime persone che mi chiamano, e vi assicuro, io giornalmente parlo con persone chiuse nelle parti psichiatrici, per me il 90%, ma il 95% è gente che avrebbe bisogno di un sostegno e basta, è gente che ha delle difficoltà, non sono il matto, quello che noi intendiamo il matto, quello che fa la cosa strana, quello che apre la finestra e si butta di sotto, è gente in difficoltà, sicuramente, ma porca miseria, ma l'aiuto non può essere quello di segregarli e di chiuderli e non farli vedere al mondo, vanno rispettati, non sono cittadini di serie B. Io poi sono un avvocato, quindi per me ne ho fatto una battaglia di tutela dei diritti dei malati psichiatrici, che sono cittadini di serie Z. Certo. Poi l'aspetto medico non sta a me coltivarlo, io non sono un medico e non entro mai nello specifico delle cure o delle diagnosi strane che vedo e leggo in tutte le cartelle cliniche, però vogliamo cominciare a rispettare queste persone? Sarebbe ora di affrontare il tema in maniera che il soggetto veramente venga posto al centro dell'attenzione del sistema giuridico, come prevede tra l'altro la legge Basaglia del 78.
Certo.
Cioè, la grande novità della legge sta nel fatto che finalmente per la prima volta, cancellando i manicomi, quello che si vuole preservare e tutelare non è l'ordine pubblico e la tranquillità sociale, come era la legge del 1904 istitutiva dei manicomi, ma con la legge del 78 il malato psichiatrico viene posto al centro dell'attenzione del sistema giudiziario, è intorno a lui che deve ruotare il meccanismo. Però a distanza di ormai quasi 50 anni ancora non ci siamo. Ancora non ci siamo.
Vabbè.
E questa purtroppo è la realtà. Va bene?
Va bene, noi ti ringraziamo.
Ricordiamo che sono aperti i microfoni della radio 06 49 17 50 per chiunque voglia ricordare Ottavio.
Va bene.
Grazie per la tua voce, grazie di tutto e buona giornata.
Grazie anche a voi, grazie.